Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Benvenuti a questa nuova puntata di Right Now. Il primo pensiero va alla famiglia Regeni. Oggi infatti si svolge la nuova udienza di un processo precipitato nel limbo. Per la corte d'assise il processo non potrebbe proseguire perché i quattro accusati egiziani dell'uccisione di Giulio potrebbero non aver ricevuto le carte processuali. Per l'accusa è invece ragionevole pensare che di fronte al clamore giudiziario i quattro agenti egiziani sappiano di essere sotto processo. Il caso Regeni è un clamoroso caso di violazione dei diritti umani e di incapacità dello Stato italiano di dare più peso alle persone che agli affari.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Sorvegliate speciali. Negli Stati Uniti, importanti associazioni come l'Electronic Frontier Foundation stanno denunciando una pericolosa pratica di aziende che raccolgono i dati di geolocalizzazione o delle ricerche su internet. La vendita di quei dati facilita l'identificazione delle donne che vanno, o semplicemente si informano, sulle cliniche dove si pratica ancora l'aborto. Abbiamo chiesto a Diletta Aiskes, responsabile advocacy di Privacy Network, se è così facile ottenere quei dati.
La risposta è sì, se esiste un reato, ed è questo il punto fondamentale, nel senso che nel momento in cui esiste una determinata pratica, come ad esempio quella dell'interruzione volontaria di gravidanza, come sappiamo negli Stati Uniti recentemente, viene considerata reato, un pubblico ministero potrebbe chiedere un mandato per ottenere i dati delle donne considerate sospette di aver abortito, ad esempio. Non si tratta di vendita di dati, però si tratta sempre di accesso a questi dati. E dove li troveranno? Probabilmente nei canali più tradizionali, come i messaggi non criptati nelle piattaforme o le ricerche su Google, compresi quelli delle mappe. E i dati possono essere utilizzati e venduti senza garanzie di fatto. E tra l'altro non esiste un modo significativo per negoziare quei dati o il modo in cui verranno utilizzati o scegliere che non venga fatto di conseguenza. Poi non dimentichiamoci che una figura particolarmente importante in questo caso sono gli intermediari, i data broker, di cui di fatto si hanno ancora meno informazioni e trasparenza riguardo a quello che fanno con i dati degli utenti.
Come ricorderete, la recente sentenza della Corte Suprema statunitense ha ristretto a pochi stati il diritto all'aborto. Inoltre, l'estremismo antiabortista è una potente arma politica della destra americana. Anche per questo motivo in California è in corso una raccolta di firme per approvare una legge che vieti la geolocalizzazione delle cliniche dove si pratica l'aborto. E Google ha annunciato che le ricerche degli utenti su quei luoghi verranno automaticamente cancellate. Ma il problema resta. È difficile regolamentare questa compravendita di dati sensibili. Sentiamo ancora Diletta Aiskes di Privacy Network.
Queste aziende di fatto basano tutto il loro modello di business sulla raccolta di questi dati, quindi la domanda forse dovrebbe essere come fanno ad esistere, ma nel momento in cui esistono non potrebbe essere altrimenti. Basano il loro modello di business su questi dati, non su informazioni specifiche come, ritorno all'esempio, la volontà di abortire in sé, ma ad esempio le ricerche su internet, quindi dove abortire oppure come trovare una pillola abortiva, nel caso ad esempio di Google, o la geolocalizzazione nel caso di aziende come Uber. E cioè si tratta di tutto ciò che alimenta i loro guadagni e investimenti, quindi non potranno mai rinunciare, e soprattutto una cosa che ci tengo a dire è che non dovremmo avere troppe aspettative sul fatto che siano loro a fare un passo indietro. Negli Stati Uniti più che in Europa hanno delle capacità di lobbying, tra l'altro, e un potere di influenzare la politica molto forte. Per questo in Europa siamo più tutelati, non solo con il GDPR, ma che fornisce ai cittadini diritti specifici che mancano negli Stati Uniti, ma anche con il nuovo pacchetto normativo su digitale che sta per arrivare.
Støtter op om, at det skal forbydes at begå folkmord på Hazara-befolkningen i Afghanistan.
Stop the Hazara genocide in Afghanistan.
کشی هزاره‌ها در افغانستان رو متوقف کنید.
Parar el genocidio Hazara.
Stop Hazara genocide. La rabbia e la disperazione per la nuova strage di civili Hazara in Afghanistan viaggia anche sulla rete. Ognuno di voi può unirsi. Registrate un breve video in cui dite nella vostra lingua basta alla strage degli Hazara, che sono la minoranza sciita afghana da secoli presa di mira dalla maggioranza sunnita.
Right now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Il colera, uno strascico della guerra e dei cambiamenti climatici. In Siria si contano già decine di morti per una malattia che sembrava un retaggio del passato. Al confine tra Siria e Iraq sta operando l'ONG Un Ponte Per, che insieme alla Mezzaluna Rossa curda sta gestendo una quarantina di cliniche ed una sessantina di ambulanze, ristabilendo gli stessi protocolli usati per il Covid. Infatti, il colera spesso si trasmette in famiglia. Sentiamo Luca Magno, responsabile sanità di Un Ponte Per in Siria.
In una popolazione sana è facilmente curabile. In una popolazione che ha già altre problemi di salute, come ad esempio la malnutrizione, se colpisce un bambino malnutrito, il rischio di disidratazione, di malattia acuta è molto grave e quindi porta alla morte. Il sistema sanitario siriano è al collasso, meno della metà degli ospedali e delle cliniche sono funzionanti, i medici sono scappati dalla guerra e non sono mai più rientrati, stiamo parlando di oltre 10 milioni di siriani che continuano a rimanere all'estero e non possono rientrare, stiamo parlando di una popolazione che ha oltre 3 milioni di sfollati interni, quindi una popolazione che ha altissimo rischio di contrarre il virus e di prenderlo nella forma più grave.
Guerra, ma anche cambiamenti climatici e sfruttamento delle acque dell'Eufrate. L'epidemia di colera nel nord della Siria ha anche origini geopolitiche. Sentiamo ancora Luca Magno di Un Ponte Per.
Come è potuto succedere? L'Eufrate si trova oggi ai livelli più bassi, a livelli di morte proprio del fiume. Questo è stato causato dai cambiamenti climatici, ma anche dai cambiamenti causati dall'uomo, che hanno intaccato il bacino creando delle dighe a monte, soprattutto in Turchia, che non rispettando i trattati internazionali con la Siria e con l'Iraq sta impedendo il flusso dell'acqua, sta impedendo anche alle dighe all'energia elettrica di essere utilizzata in Siria, quindi manca l'accesso all'acqua domestica per milioni di siriani. I raccolti sono scarsissimi e questo sta aumentando anche il rischio di malnutrizione nei bambini. Quindi si parla, no, nel futuro delle guerre per l'acqua, noi ne stiamo vedendo una in corso in Siria che è enorme.
Chi chiude questa puntata di Rice Now gioca in casa. E Cecilia Di Lieto, una delle colonne di Radio Popolare, che ha trasformato la sua trasmissione in un libro appena uscito per Altra Economia. Si intitola Me l'ha detto l'armadillo. Ma cosa c'entrano gli animali con i diritti umani? Beh, più di quanto sembri.
Come trattare un animale con forti menomazioni e che probabilmente non riuscirà a una vita autonoma in natura? Insomma, di fronte alle tematiche universali della disabilità applicate ai ricci, come bisogna comportarsi? Diciamo che la risposta sta nella voglia di vivere di queste creature. La risposta troneggia anche sul sito lalinna.org. Ogni vita vale, nella cura dei più piccoli l'amore più grande. E a me fa venire in mente la frase del Talmud: chi salva una vita salva il mondo intero. Frase che calza a pennello per il centro e per tutti quelli, e sono tanti, che vi racconto in queste pagine e che si occupano del recupero in vario modo degli animali. Non vi sembri blasfemo l'accostamento, visto che si parla di vita, non specificando di chi, o almeno a me piace pensarlo. La compassione che investe tutte le creature è necessaria, dice Massimo. Parole sante. Quanto mi piacerebbe che la Carta dei diritti dell'uomo si trasformasse nella Carta dei diritti degli esseri viventi, ma questa è una strada ancora molto lunga.
E ora si apre il dibattito. L'idea che i diritti degli animali e i diritti umani siano legati, per esempio dall'ecosistema, e che si possa arrivare ad una sintesi non è nuova. D'altra parte, se permettete, siamo tutti sulla stessa arca.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.